Buongiorno a tutti da Radio Antidoto, benvenuti a tutti gli ospiti, ciao a tutti gli ascoltatori. Siamo in diretta per l'episodio 2 di Concetti di Idee in Azione nel Quinto Paesaggio. Ciao Francesco Rigoni, grazie per la regia. Ciao Fran. Saluto tutti gli ospiti, Federico Bonelli che ci ha raggiunti, Davide Manzocco, Massimo Di Leo, Gaia Riposati, Emanuela Cucco e Flavio Ferri. Adesso tra poco farò la presentazione, una breve presentazione di ciascuno di voi, di cose un po' che mi avete mandato e qualcosina che ho trovato in rete. Visto che appunto Federico è qui con noi, vorrei cominciare con Federico Bonelli. Ciao Federico.
Ciao, non si sa quanto sarò lì, mi dispiace essere passato davanti a tutti. Passato in treno, per cui forse è meglio.
Bene, bene. Speriamo, dai, che insomma che la connessione sia buona, per questa ora insieme. Federico Bonelli, quindi di Roma, però ha un DNA siciliano, vive ad Amsterdam e attualmente è in viaggio attraverso l'Italia. È un filosofo creativo, si dedica alla sperimentazione delle arti visive, al teatro, alla musica. È un ricercatore che partecipa e vince progetti europei di arte digitale generativa. Ha coprogettato un gioco aperto, Le Grands Jeux, al quale personalmente ho avuto il privilegio di partecipare durante il suo modulo al Master di Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale che ho frequentato lo scorso anno all'Università IUAV di Venezia. E dal 2012 Federico Bonelli gestisce Trasformatorio, laboratorio di ricerca sulle prestazioni sostenibili. E il marzo scorso, durante un dialogo con Mosè Previti, che ha avuto l'idea di una radio per combattere la solitudine durante il confinamento, Federico mette il primo seme per Radio Antidoto. Passerei a introdurre Davide Manzocco. Benvenuto Davide.
Buongiorno a tutti.
Davide è nato a Torino, è scrittore, giornalista, regista cinematografico. Si è scelto però la missione importantissima di insegnare italiano nelle scuole di formazione professionale.
Sì.
Avrai modo di parlarcene tra
Sì.
poco. Benvenuti a Massimo Di Leo e Gaia Riposati.
Ciao.
Ciao. Massimo Di Leo vive a Roma, è appassionato di teatro e spettacolo, si dedica all'informatica, a progetti legati all'arte contemporanea, alle nuove tecnologie. Nel 2003 per primo porta il wifi nelle spiagge italiane e in un golf di Helsinki. Massimo, leggendo queste cose mi è venuto in mente quando nel 1990, con un Italtel con antenna rigida che pesava circa 1,5 kg, portai il servizio di telefono all'ombrellone perché era troppo complicato portare i cavi della telefonia fissa in una piccola spiaggia che ho gestito per qualche anno.
Pioniere, assolutamente.
Eh sì, era il 90, quindi ti ripeto, usciva dalla borsa sempre perché era una roba molto ingombrante questa Italtel. Poi Gaia Riposati, nata a Roma, attrice, performer, regista, autrice. Gaia è una sognatrice, credo, che durante il confinamento sognava di tornare a rivedere scorrere il Tevere. Sei tornata?
Ancora veramente no dove avrei voluto, dove avevo detto che sarei andata.
Ok, poi magari qualcosa ci dirai. Massimo e Gaia formano un sodalizio artistico dal 2004, fondano Nuvola Project e la portano su Riavvia Italia. E abbiamo Emanuela Cruccu. Ciao Emanuela.
Ciao, ciao a tutti.
È una giovane di 28 anni, nata e vive in Sardegna. Ha una laurea triennale in beni culturali a Cagliari, che ha conseguito a Cagliari, e la magistrale conseguita a Bologna in arti visive. Ha scoperto che le piace l'insegnamento come tutor di una docente di storia dell'arte e su YouTube pubblica brevi lezioni, ho visto di circa 2 minuti, molto efficaci di storia dell'arte, senza audio, solo per la lettura. Gli ultimi
Esatto, sì.
inserimenti sono le lezioni su Magritte, Duchamp e Giacomo Balla, che con dinamismo di un cane al guinzaglio ha ottenuto il maggior numero di visualizzazioni, ho visto.
Sì, ho visto anch'io.
Ok, avrei una. Poi vabbè, magari mi rispondi dopo, ma comunque voglio farti una domanda. Perché hai scelto di pubblicare le brevi lezioni su YouTube senza audio? Ma magari me lo dici dopo, quando poi interverrai. E poi ho visto che condividi la definizione, che mi ha colpito. Attualmente digitale è il più efficace gruppo di continuità sociale di cui disponiamo.
Sì, esatto.
E ancora Flavio Ferri, buongiorno Flavio,
Hola, ciao.
che è di Milano, vive a Barcellona, è un compositore, musicista, che ama riflettere su una realtà spiazzante e sperimenta con la musica per raccontare la nostra realtà. E quindi le tracce che ascolteremo durante questa diretta sono proprio di Flavio. Che ce le ha messe a disposizione. Benissimo, a questo punto io passerei la parola a Diego Repetto,
Eccomi.
ciao Diego, che ha avuto
Ciao.
l'idea di Concerti Nazioni, che insomma questo progetto processo con concerti di idee nazionali nel quinto paesaggio, e quindi niente, passo la parola così ci racconta Diego.
Ma vi rubo pochissimo. Innanzitutto, allora, concerti di idee in azione nel quinto paesaggio. Il quinto paesaggio è semplicemente quel paesaggio generato da opere ed eventi temporanei o fissi, reali e o virtuali o digitali, che con forza catalizzatrice sul territorio stimolano a vivere l'ambiente in modo nuovo, trasmettendo un impatto bomba emotivo sulla memoria collettiva. E quindi attraverso tutti questi significati delle opere, degli eventi, eccetera, si arriva ad avere questo senso di unicità del momento che si sta vivendo. E un po' ragionando su questo tema, si sta cercando tramite veramente un team transdisciplinare, cioè di persone speciali che ognuno è bravo nel proprio settore, diciamo così, ed è speciale nella sua vita, di trovare delle idee nuove per far sì che, ecco, la cultura non passi in secondo piano, ma sia anzi il motore trainante della nostra economia. Vi leggo una cosa, che così chiudo il mio intervento. Quello che mi immagino un po' da tutti gli interventi che stanno piano piano arrivandomi via email, tutte le idee del team transdisciplinare e dove la creatività e la capacità di dare risposte attraverso un'inventiva resiliente. E mi viene in mente Larry Hickman, educatore ed ex presidente della John Dewey Society, che nel corso di un dialogo con Daisaku Ikeda, che è il terzo presidente della Soka Gakkai, citò la frontiera americana a proposito dell'avanzare con lo spirito del qui e ora. E dice queste parole: si dice che quando un viaggiatore arrivava in una cittadina della frontiera americana, la prima domanda che gli veniva posta non fosse da dove vieni, ma bensì dove sei diretto, che progetti hai? Quindi che si trattasse di un viaggiatore in cerca di fortuna o di un nuovo inizio o di una riabilitazione dopo gli errori passati non aveva molta importanza. Nei territori di frontiera contava solo ciò che si intendeva fare da allora in avanti. Ed è questo un po' il concept che si vuole dare anche a tutte queste serie di episodi con voi fantastici ospiti. La parola a voi adesso. Ciao.
Grazie Diego, grazie. Io direi a questo punto possiamo passare la parola a Federico Bonelli e poi dopo Federico Francesco passerà una traccia di Flavio. Federico, ci senti? Perfetto.
Ci sono, vi sento, ho sentito quasi tutto, bellissimo il tuo intervento, Diego, mi ha fatto risuonare un sacco di cose, mi è piaciuto l'aneddoto di Geta.
Non ti sentiamo, Federico, Fred. Non ti sentiamo. Allora, magari se proviamo a mandare Francesco, ci sei? Ecco, dicevo, magari se in questo momento Federico ha una scarsa connessione, possiamo andare alla traccia e riprovare dopo, altrimenti passiamo la parola.
No, no, ragazzi, potete anche andare avanti senza di me, siete tanti.
Ok.
Io cerco di sentire e poi eventualmente scrivo.
Ok, perfetto.
Mi puoi tenere per ultimo, così non rompo il ritmo.
Va bene, va bene. Allora, facciamo così, Francesco, se vuoi mandare la traccia e poi proseguiamo con Flavio Ferri, con Davide Mazzocco, scusate.
Perfetto.
Ok. Ciao di nuovo a tutti gli ascoltatori, siamo tornati in diretta con Concerti di Idee e Nazioni nel Quinto Paesaggio e abbiamo presentato i nostri ospiti. Adesso chiedo al Davide Mazzocco di intervenire.
Sì. Buongiorno a tutti, e dunque io parlerò di quello che è il nucleo del mio saggio, ultimo saggio Cronofagia, che appunto racconta come la nostra società, il nostro sistema neoliberista e capitalista ci ruba il tempo. E nella mia analisi che ho compiuto appunto all'interno del mio saggio mi sono concentrato non tanto sulla questione del tempo del lavoro, che ovviamente è già stata dibattuta e sviscerata da due secoli di filosofia, da Marx in poi a tutti quelli che sono coloro che fanno riferimento al filosofo di Treviri, ecco. E a me interessava più che altro ragionare, e poi cercheremo di declinare quello che è il tema del libro di un anno fa in quello che è successo negli ultimi mesi, sul tempo libero, sul tempo che noi percepiamo come libero e che in realtà ci vede continuamente in un doppio ruolo, anche quando pensiamo di essere in una fase di riposo, di produttori e consumatori. E quindi io se noi dividiamo la nostra giornata in tre parti, abbiamo una, ovviamente facendo una media, abbiamo le 8 ore di sonno, le 8 ore di lavoro e le 8 ore di cosiddetto tempo libero. E nella prima parte del mio libro mi sono concentrato proprio sulle 8 ore di sonno, che ovviamente è una media che non è più quella del nostro tempo. Io ho scoperto che dall'inizio del Novecento, statisticamente, ad oggi, le ore di sonno sono diminuite di un terzo. Quindi all'inizio del Novecento si dormiva per 10 ore e ora invece la media è di 6 ore e mezza. E questa erosione non è così casuale come possiamo pensare, ma è figlia di una società consumistica che ha tutto l'interesse a mantenerci svegli per più ore possibili. Più siamo svegli e più ore consumiamo. Consumare non vuol dire solamente consumare, diciamo, prodotti che possiamo toccare o ingerire, vuol dire anche consumare prodotti audiovisivi. Ed è per questo che nel mio libro faccio quello che è l'esempio più calzante ed evidente di questa erosione capitalistica del nostro sonno, cioè quello di Netflix, il cui amministratore delegato 3 anni fa dichiarò senza alcun pudore che il nemico di Netflix, il principale avversario, non era né il cinema né la televisione, ma era il sonno. E da qui annunci di lavoro per persone che fossero disposte a sottoporsi al binge watching, cioè a vedere una serie per intero nel giro di una notte o 2 notti. C'era appunto questo annuncio di lavoro che veniva proposto un paio d'anni fa. Ecco, e tutte le piattaforme digitali con le quali ci confrontiamo, e ovviamente la pandemia e il confinamento hanno moltiplicato queste occasioni di confinamento e di rapporto con lo schermo, si basano sul tempo di permanenza. E più noi stiamo connessi a una determinata piattaforma, più questo tempo e più la nostra attenzione nutrono il capitalismo dell'attenzione, cioè un capitalismo che si nutre dei nostri dati. E ecco perché, ad esempio, io non sono tanto d'accordo quando sento un ministro dei beni culturali parlare di Netflix della cultura, per un servizio Rai che dovrebbe agire secondo le logiche di mercato e di una piattaforma privata come Netflix, perché se il servizio pubblico è tale, e secondo me devo dire, io non sono tanto d'accordo con chi dice che la RAI non faccia un buon servizio pubblico. Chi ha modo di vedere le cose che sono state fatte anche negli ultimi mesi su Rai Play non può assolutamente affermare questo, cioè è stato fatto un ottimo lavoro. Certo che se ovviamente ci continuiamo a basare su quello che è il palinsesto televisivo, lì le gerarchie sono diverse, quindi ma se andiamo a scavare con Rai Play, dove possiamo crearci noi i nostri palinsesti, scopriamo che il servizio pubblico c'è ed è anche fatto molto bene. Deve rimanere servizio pubblico, ecco, io non sono affatto d'accordo su questa cosa. Non so, probabilmente si può allargare il canone anche alla fruizione dei contenuti online, però non so, io manterrei nell'alveo del servizio pubblico una cosa che secondo me funziona molto bene. E per quanto riguarda invece il discorso che facevo prima e poi concludo perché sennò mi dilungo troppo, e per quanto riguarda il discorso di produzione e consumo, ovviamente il confinamento di questi mesi per tutti coloro che sono rimasti a casa a lavorare, e ha prolungato i tempi di produzione e consumo, erodendo ulteriormente il tempo realmente libero delle nostre vite. Io ultimamente, proprio negli ultimi giorni, ho parlato con due o tre miei amici che in un primo tempo si ritenevano fortunati dall'essere passati allo smart working, ma dopo un po' di settimane iniziano a capire che non ci sono più, che non ci sono più confini fra, diciamo, fra il tempo del lavoro e il tempo libero. Quindi il fatto di poter essere sempre reperibili è una cosa che per me è naturale, perché essendo giornalista e lavorando nei contenuti da anni, per me è naturale, ma per chi lavora in un ufficio per un'azienda automobilistica o per una banca è una scoperta di questo periodo. E quindi, secondo me, chiudo, molte persone stanno iniziando a percepire adesso quanto è importante ricavarsi delle oasi di tempo realmente libero e non libero per finta, ecco.
Grazie Davide, veramente molto interessante, sono curiosa di leggere prestissimo questo libro, è un tema veramente molto, molto bello. E a questo punto io passerei la parola a Massimo e Gaia. Ci siete? Mi sentite?
No, siamo.
Sì? Bene, quindi sentiamo Massimo e Gaia. E la loro nuvola, il progetto della loro nuvola.
Vabbè, allora, nuvola è, in realtà è la fine di un percorso che abbiamo iniziato tanti anni fa con Gaia, di sodalizio artistico prima di tutto, in cui poi la tecnologia diventerà sempre più interessante come opportunità anche di
linguaggio.
Come linguaggio, come opportunità di esplorazione. Io ho un background tecnologico, vengo dal mondo dell'informatica pura, sono nato come sistemista tanti anni fa, poi però a un certo punto, come molti di quelli che fanno questo tipo di lavoro, ho sentito la necessità e il bisogno di cominciare a esprimermi in maniera un po' più creativa, quindi ho iniziato a fare l'attore e lì ho incontrato Gaia, che invece faceva l'attrice da una vita. E, abbiamo cominciato a lavorare insieme in teatro, poi io sono ritornato un po' sui miei passi, quindi a riprendere in mano un po' di tecnologia, ma ormai ero entrato in questo fantastico mondo e con Gaia quindi abbiamo poi portato avanti dei discorsi che cercavano di mischiare sia l'ambito artistico che quello tecnologico. Gaia peraltro ha un background anche legato al mondo dell'arte contemporanea, ma poi...
Sì, io nasco in mezzo all'arte contemporanea e quindi il mio fare teatro è comunque trovare una voce all'interno di un mondo che però non distingue veramente tra i linguaggi dell'arte, e quindi indagare anche quello che le tecnologie mettono a disposizione è un passo naturale, non vedo scissioni tra questo.
Nuvola è diventata poi alla fine un progetto che è nato un po' anche per caso, ci incuriosiva, a me incuriosiva innanzitutto cominciare a imparare a tipi di dispositivi e soprattutto cominciare a cambiare un po' il tipo di interazioni tra l'uomo e la macchina. E, è nato questo strano dispositivo inizialmente che era veramente nebulosa anche come idea, perché non volevo che fosse qualcosa che si interagisse con mouse e tastiera, non volevo che comunicasse con i suoni, quindi usavamo la luce. Poi è diventata una sorta di nuvola con una serie di sensori che quindi percepisce la presenza dell'uomo, i rumori emessi dall'uomo, la vicinanza e quant'altro. E quando dico nuvola intendo proprio nuvola, ne ha proprio tutta l'aria, in realtà è un... se volete...
Quella che abbiamo esposto al macro era una nuvola di 2 metri, fatta a nuvola apparentemente, ma all'interno aveva un'anima digitale.
E lì il gioco della nuvola, perché nuvola? Perché in effetti volevamo un po' richiamarci al concetto del cloud, che è anche un po' usato per rappresentare la rete e tutto quello che c'è dentro.
Però nasce come rivelatore di fenomeni, sì. E questo è quello che secondo me continua a farla vivere. Nasce perché con quella forma così apparentemente naturale, però attraverso il linguaggio delle nuvole, lampi e luci, rivela quello che accade nel cloud, quindi nella nuvola in cui siamo tutti immersi con poca consapevolezza. E quindi rivelando quello che accade nel cloud lo porta all'attenzione. Però i fenomeni sono molti e ora la nuvola che immaginiamo di portare in giro per l'Italia con Riavvia Italia Live, è una nuvola che si dedicherà, oltre che al rivelare appunto dei fenomeni che sono legati ai tweet che vengono inviati, piuttosto che altri fattori che abbiamo voluto evidenziare, seguirà veramente lo svilupparsi delle idee all'interno di questo paese che in questo periodo ha avuto un fermento incredibile. È stato veramente un tempo solo apparentemente bloccato. Io credo che molti di noi abbiano prodotto moltissimo, moltissimo. E quindi lasciarne una traccia, dargli visibilità e quindi mettere in gioco queste idee per costruirne qualcosa ci è sembrata una necessità, più ancora che un desiderio da realizzare.
In sostanza, appunto, come diceva Gaia, per noi questa nuvola è un rivelatore rilevatore, quindi lo usiamo come strumento per segnalare eventi in qualche modo. Per farti un esempio, nell'installazione che abbiamo fatto al Macro l'anno scorso, il tema era quello del trarre le dinamiche social. Quindi sostanzialmente la nuvola reagiva a messaggi scambiati sui social. Avevamo scelto per semplicità argomenti, anzi un argomento fortemente divisivo che era quello della tolleranza e dell'inclusione, per cui da un tweet mandato da un tweet da un
Dell'influencer
influencer che magari mandava un messaggio diciamo più su un tema
di intolleranza,
dell'intolleranza, della non
violenza.
inclusione, la nuvola faceva un grande lampo rosso. Quando questo tweet veniva poi invece retweetato dai vari follower, c'erano dei lampi più piccoli e questo permetteva proprio di vedere effettivamente la dinamica, cioè il lampo rosso e subito una tempesta di lampi rossi più piccolini. Quando invece il tweet era più, diciamo, buonista, più a tema invece di tolleranza, beh, c'era un grande lampo blu dell'influencer e poi nulla per molto tempo, poi un lampo blu piccolino, un altro parecchio tempo dopo. Questo proprio anche a sottolineare il fatto che molto spesso, magari certi tipi di messaggi vengono inviati dopo un ragionamento, non sono figli di una
Reazione di
reazione
pancia.
compulsiva, esatto.
E altri invece sono proprio quello.
E questo era appunto, e la nuvola faceva proprio vedere questo tipo di dinamica, quindi è uno strumento interessante per fare questo tipo di esplorazione.
Non vogliamo prendervi troppo tempo, poi ci farà piacere parlare molto dell'idea di spettacolo, che è l'altra parte della nostra anima, e di come vada forse reinventato. Ma vi lasciamo adesso a voi.
Grazie. Grazie
Grazie mille,
mille, grazie Gaia
Gaia
e
e
grazie
grazie
Massimo. Direi, non
Non
so,
so
io
io
ho un
un ritorno.
ritorno in cuffia, boh, non so, mi sentite?
Sì,
Ah,
ora
sì.
sì.
Ah, ok, non ho fatto nulla, però vabbè. Ok, direi a questo punto passiamo un'altra traccia di Flavio Ferri. Se Francesco mi dà l'ok. È pronto? Ma direi di sì. Ci siamo? Benissimo. Così dopo Francesco possiamo sentire Emanuela. Vai pure,
Ok.
Francesco.
Grazie.
Bentornati, siamo di nuovo in diretta, ciao a tutti e adesso vorrei dare la parola a Emanuela che molto brevemente ci racconta qualcosa della sua idea e poi a Flavio Ferri e così possiamo poi eventualmente vedere se Federico è in un, insomma, ha a disposizione la connessione, fa ancora un intervento e poi così abbiamo, possiamo aprire al dialogo tutti quanti, d'accordo? Vai Emanuela.
Ciao, ciao nuovamente a tutti.
Ciao,
mi sentite? Chiedo,
sì, benissimo. Dicevo appunto, ero curiosa di capire come mai avessi scelto questo, queste lezioni senza audio su YouTube.
Beh, in realtà non c'è un motivo particolare. Non lo so, mi sono sentita di fare così, anche perché sì, anche perché mi sono messa nei panni degli altri. A me, per esempio, fa non lo so, fa più piacere leggere che ascoltare. Non lo so, lo trovo un po' di un po' come un qualcosa che potrebbe distrarmi.
Sì, ti sei sentita a tuo agio in questo modo, insomma.
Sì, sì, esatto. Okay. Mi fa piacere che i video che ho pubblicato stanno...
stanno avendo molte visualizzazioni.
Esatto,
bene.
Esatto.
Sì, sono fatti bene.
Sì, sì. Sì, anche bene. In questo periodo ho prodotto arte, perché comunque produco arte quotidianamente, pittura essenzialmente. Però sono anche stata consumatrice in tutto questo periodo di reclusione, tra virgolette. E il digitale, visto che stiamo parlando anche di digitale e di consumatori di piattaforme, è in effetti stato l'unico mezzo di fruizione di approccio all'arte e più in generale alla cultura in questo periodo. Ma secondo me, ok, può essere uno strumento efficace per approcciarsi a quella che è una realtà fondamentale del nostro territorio, che è appunto questo grande settore produttivo che è la cultura, ma comunque sia per me il digitale non può rimpiazzare il rapporto diretto con l'opera, un rapporto essenziale, quindi un'esperienza materiale che serve, che è necessaria, o comunque non deve sostituire il ruolo di qualsiasi luogo della cultura che favorisce lo scambio e l'interazione tra le persone. Quindi potenziare il digitale si può fare, per renderlo ancora più efficace, ma non deve comunque significare rifiutare l'esperienza fisica, quindi l'approccio fisico all'esperienza diretta rispetto all'opera, anche perché, ripeto, è un aspetto fondamentale per me. Quindi siamo tutti stati in questo periodo utenti virtuali, però secondo me il pubblico reale risponde maggiormente a quella che è la vocazione stessa di questi grandi contenitori di cultura, di arte, che sono i musei, che nascono come istituzioni aperte al pubblico, quel pubblico che si può identificare. Per cui sì, digitale per me è stato importante per avvicinarmi a delle realtà che magari non neanche conoscevo, però mi è mancato, sì, anche perché io sono una frequentatrice di luoghi della cultura. Più che nella mia zona lo sono stata quando mi sono trasferita a Bologna dal 2016 al 2019 per studiare. È stata un'esperienza fantastica che mi ha arricchito sicuramente. Niente, quindi per me si deve rilanciare in termini di sostenibilità, di inclusività, si deve guardare a tutto quell'apparato che c'è dietro questo grande settore produttivo, ripeto, che è fatto di persone che devono essere sostenute e reintegrate nelle proprie attività di settore. Quindi anche i rapporti di lavoro devono essere sicuramente migliorati in questo senso. Ecco, questa è un po' la sintesi di una mia idea di quello che dovrebbe essere poi.
Bene. Grazie, grazie Manuela.
Grazie a te.
Flavio Ferri?
Yes, ciao,
Ciao
eccomi.
Flavio,
Sono qua.
bene.
Ma cosa ti devo dire? Io ho sentito tante cose interessanti, su alcune sono molto d'accordo, su altre non ho capito esattamente alcuni particolari, però quello che volevo dire è, per esempio, ricollegandomi al tema del tempo. Questo tempo che abbiamo passato chiusi in casa, io sono fortunato perché la mia casa coincide con il mio studio, quindi l'ho usato per fare le cose che non potrei fare di solito. Anzi, io questo lockdown l'ho vissuto come una grande opportunità di usare il mio tempo libero per fare quello che volevo fare. Infatti ho fatto tipo sei dischi in 2 mesi miei, che non avrei mai potuto fare perché lavoro essenzialmente come produttore di altri artisti e ho sempre poco tempo per comporre e registrare le mie cose. Quindi è stata un'opportunità, perché da ogni cosa si può tirare fuori, da ogni disgrazia si può tirare sempre fuori qualcosa di buono. L'altra cosa. Si parla di come fare a ripartire i concerti nel dopo pandemia. Io credo che il problema fondamentale è che in Italia soprattutto, perché qui devo dire dove vivo io un po' meno si sente questo problema, però in Italia si vive tantissimo il fatto che ai musicisti e a quelli a cui piace andare ai concerti, gli spazi sono stati sottratti. Il problema essenzialmente è quello, a favore di un grande sfruttamento di pochi artisti mainstream che non hanno fatto altro che fare appunto il Netflix della musica. Cioè io il concerto negli stadi per 80.000 persone lo proibirei per legge se potessi, perché trovo che sia degradante per il pubblico che viene preso in giro da una serie di artisti di quarta categoria che fanno delle cose tristissime. La grande opportunità di questa cosa è che possiamo tornare a riappropriarci degli spazi piccoli e di qualsiasi spazio. Quando io ero giovane, perché purtroppo ho la mia età, io il mio primo concerto l'ho fatto a 14 anni, 15 anni, non mi ricordo, nel 79. In quegli anni lì, fino all'85-89, si suonava ovunque, si poteva suonare ovunque. E quando non si poteva, ci si appropriava dello spazio per poter suonare. Adesso è una cosa che non si fa più. E io credo che questa opportunità che ci è stata data, del fatto che i concerti potranno essere con meno persone, con meno pubblico, quindi con meno problematiche tecniche, io credo che sia un'opportunità gigantesca per poter fare che i musicisti possano più facilmente che prima esprimere la loro cosa, anche perché, visto che per fortuna per un po' non ci saranno i grandi concerti, quelli lì che tra virgolette si chiamano grandi concerti, ma io lì, cioè sono solo concerti con tante persone perché di grande non hanno assolutamente nulla, credo che quelli che erano abituati a vivere questi grandi spazi solamente con una opportunità per trovarsi insieme a tante altre persone senza che gli interessasse molto della musica, possono fare questo in spazi più piccoli, ascoltando chi ha qualcosa da dire, e in Italia, per esempio, ma anche qui, però parliamo dell'Italia, ce n'è tantissima, che viene sempre, come dire, a cui viene sempre impedito di poter comunicare da un'industria musicale sempre più capitalisticamente schifosa. Io credo che l'opportunità che abbiamo sia gigantesca. E poi volevo dire questa cosa, si parla degli spazi d'arte, dei musei. Se fosse per me, io di ogni museo farei, detta male, farei un centro sociale e i quadri probabilmente li metterei in un bar, perché la cultura va avvicinata alle persone. Cioè, chi crea l'arte vuole avere un confronto diretto con le persone. Se noi mettiamo l'arte, tra virgolette, su un piedistallo, le persone non ci si avvicineranno mai, credo. Questo anche è il grave problema dell'Italia. Cioè, ogni mostra d'arte in Italia è un evento per sfoggiare una certa cultura, non è un evento per avvicinare le persone all'artista. Io credo che tutto questo ci darà forse la possibilità di poterlo fare. Basta, finito, grazie.
Grazie, grazie Flavio.